Certo, verrà usata sempre di più, ma per cose banali, diciamo. L'omologazione dei risultati quasi obbligatoria utilizzando questo sistema tecnologico, perché chiunque entro breve potrà arrivare più o meno allo stesso risultato, perché verranno creati ovviamente dei preset sempre più sofisticati che consentiranno agli utenti non alfabetizzati di produrre contenuti di altissimo livello come a gente che è più preparata. Contemporaneamente si assisterà a un inevitabile abbassamento del giudizio d'eccellenza, perché ci abitueremo a avere testi, fotografie, artefatti che si assomiglieranno un po' tutti. E quindi il pericolo vero, secondo me, è la morte della creatività.
Iago Corazza è un fotografo che da anni racconta attraverso riviste come il National Geographic il mondo di tribù sperdute in luoghi remoti e isolati del nostro pianeta. Parleremo con lui, ci confronteremo con lui sui rischi che l'intelligenza artificiale sta presentando ai fotografi, ma sentirete che ci offrirà alcune considerazioni che valgono anche per altri settori. Prima iniziamo e partiamo dalle emozioni.
"2024. Speciale intelligenza artificiale."
Bentornati, sono Enrico Pagliarini. Hume AI, con la H, Hume.ai, è un sistema di intelligenza artificiale con cui si può dialogare, per ora solo in inglese, che cerca di interpretare le emozioni analizzando il tono di voce dell'interlocutore. È molto divertente. Il sistema è in grado di rispondere a tono e mostra anche una serie di parametri frutto della sua analisi. Questi sono pochi secondi di un esempio. Ho chiesto al sistema di farmi un esempio della sua capacità di esprimere tristezza e felicità. È, come dicevo, in inglese.
"Oh, I see where you're going with this. Let me show you an example of how I can express happiness or sadness. There goes. Yay, it's a beautiful day. How's that for a quick demo of my emotional range?"
Nella prima parte era un po' triste, poi ha espresso felicità. Perché è importante parlare di emozioni e di intelligenza artificiale in questo percorso di sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale generativa? È una domanda che mi ha fatto David Orban e io l'ho rigirata a lui per avere una risposta. È stato David Orban che mi ha suggerito di provare Hume AI. David Orban è esperto di tecnologia di intelligenza artificiale, è Managing Advisor di Beyond Enterprises.
"Quando io parlo di tecnologia mi piace sempre metterlo in un contesto più ampio, perché le persone hanno bisogno, a mio avviso, di capire non solo la notizia isolata, di cui magari non sanno cosa farsi, bensì capire come quella particolare notizia o tecnologia o applicazione si inserisce in un quadro più ampio. E quindi di cosa si tratta quando parliamo della nuova capacità dei computer di interpretare e anche di sintetizzare le emozioni umane? Di una frontiera che precedentemente risiedeva in quell'ambito che gli scettici attorno all'intelligenza artificiale definivano come qualcosa che i computer non sarebbero mai stati capaci di fare. Un po' come 10 o meglio ancora 20 anni fa la battuta era: ma cosa vuoi? Il computer non sa neanche distinguere la foto di un cane da quella di un gatto, e poi invece il computer è stato in grado di farlo e quel test non è più nell'armamentario degli scettici. Così fino all'altro ieri era ragionevole dire: ma guarda che però l'ambito delle emozioni umane sarà sempre fuori dalla portata dei computer. Oggi non è più così."
Cioè ci stiamo avvicinando anche a questa era.
Allora, c'è da chiedersi se ci sarà qualcosa che l'intelligenza artificiale, i computer non siano capaci di fare anche a livello teorico e che quindi mai sarà possibile, no? E ci sono persone come me che dicono no, guarda che non c'è niente di questo tipo. E quelli che hanno bisogno di essere convinti sono costretti a trovare sempre nuovi esempi e fra virgolette ritrarsi passo dopo passo alla ricerca spasmodica di che cosa può essere di così unico e magico nell'essere umano. Questa delle emozioni è un esempio che illustra molto concretamente la sfida, proprio perché la sentiamo in modo viscerale.
È possibile che queste nuove tecnologie, ammesso che diventino efficaci, che siano veramente brave a interpretare le nostre emozioni, siano o saranno vietate in Europa per via del AI Act?
Quella che doveva essere la Costituzione europea, poi bocciata nei referendum di due paesi, è diventato il Trattato di Lisbona, una mostruosità di 600 pagine, contiene una pillola, a mio avviso, avvelenata, perché impone un cosiddetto principio di precauzione in quelle che sono le linee di guida europee e che è stata necessariamente adottata nella formulazione anche della AI Act, che deve essere ancora adottata dai paesi membri e poi sottoposta a tutta una serie di passaggi interpretativi. Però, così come sembra oggi, dice: i programmi di intelligenza artificiale non sono ammessi se modificano il comportamento delle persone. Allora, l'esempio che faccio io è: un attimo, non c'è bisogno di andare a parlare di intelligenza artificiale. Quando sono alla guida della mia automobile e arrivo ad un incrocio, il semaforo rosso modifica il mio comportamento. Ma è una cosa desiderabile. Anzi, se non fosse così, non potremmo approfittare di questa tecnologia di frontiera dei semafori. E quindi, come può essere imbrigliata la tecnologia dell'intelligenza artificiale in una maniera così radicale? Vedremo quindi che cosa succederà, ma il pericolo è che chi segue alla lettera quello che la AI Act dice possa effettivamente rendere impossibili applicazioni fortemente desiderabili, non solo della analisi delle emozioni, ma in tantissimi altri ambiti.
Sì, probabilmente è anche impossibile da applicare una legge del genere, perché qualsiasi cosa tecnologica in qualche modo ci condiziona. Poi posso immaginare che l'intenzione del legislatore sia quella di rendere consapevole l'utente nel fare una cosa, ma la consapevolezza scompare nel momento in cui ci affidiamo, ma devo dire nelle attività di tutti i giorni, alla tecnologia. Non è che tutte le volte che clicchiamo da qualche parte siamo consapevoli delle conseguenze, cioè un po' ci affidiamo, no?
Allora, se il legislatore ritiene che il suo ruolo sia quello di educare il pubblico, utilizza secondo me uno strumento sbagliato. Ci sono altri strumenti che servono per educare meglio. Per esempio, la possibilità di sperimentare, la spinta alla curiosità, l'aggiornamento continuo che le persone devono avere, spinte dalla loro passione, sia per il proprio lavoro che per il futuro che stanno costruendo. E abbiamo effettivamente il pericolo che la società europea possa fossilizzarsi perché ha più paura del futuro che abbandona, che non il preservare un presente migliorabile di gran lunga.
Senti, ma di una macchina che capisce le emozioni, di che cosa ce ne facciamo?
Di applicazioni ce ne sono tantissime, secondo me, tutte che naturalmente si possono abusare. Quello che io magari adesso elencherò, facilmente qualcuno potrebbe dire ma. E quindi quello che è un legislatore, un regolatore accorto e preparato può fare è di capire lo sbilancio delle applicazioni e di verificare che quelle negative vengano minimizzate, non sarà possibile eliminarle. Quindi te ne elenco un po'.
Okay.
Il riconoscimento delle espressioni facciali, l'analisi del tono di voce, ma non solo l'analisi, anche la generazione di immagini o di video che abbiano quella particolare espressione emotiva di cui hai bisogno, che vuoi, assieme anche naturalmente alla sintesi vocale emotiva, cioè quello che noi ricordiamo di una voce robotica dei film di fantascienza degli anni 90, invece diventa quella della voce di Scarlett Johansson nel film Lei, dove in modo molto interessante viene rappresentato un'intelligenza artificiale con capacità emotive. Non sta a me cercare di capire poi le centinaia o migliaia di applicazioni possibili, ma quelle più banali ed evidenti, una sessione dove io posso dare supporto anche diagnostico ad un medico che deve capire se la mia condizione può indicare una depressione incipiente, oppure un esempio più allegro, un attore che ha voglia di prepararsi ma non ha modo di pagare un corso tradizionale e vuole prepararsi con un allenatore computer che possa effettivamente dire: guarda, il tuo tono era drammatico, tragico, allegro, comico, così come richiede quel testo. Il fondatore di una startup che vuole incontrare gli investitori e presenta la sua idea registrando la presentazione in telecamera, e il computer che gli dà riscontro dicendo: guarda che devi migliorare l'impatto che la presentazione rappresenta, maggiore fiducia in te stesso, in questa particolare area della presentazione la tua voce era insicura, davvero migliorando quella che è la retorica in quel caso.
Alcune di queste cose legate alle emozioni si potevano già fare prima dell'avvento della generative AI?
Sì, avevamo applicazioni per esempio di riconoscimento facciale e famosamente accusavamo i cinesi di controllo sociale totale quando le introducevano nelle barriere in città o altrove, fin tanto che poi non le abbiamo adottate anche noi, perché il riconoscimento facciale adesso fa parte del passaggio alle frontiere, anche se magari assistito da un umano che dietro alle quinte comunque preme i pulsanti per farti passare. Quello che cambia effettivamente è la duttilità, la scala, la versatilità, la programmabilità e l'accessibilità di questi strumenti che, come hai detto all'inizio, già oggi chiunque può testare e può fare cose molto divertenti ed immediate. Io invito sempre le persone a non parlare solo per sentito dire, ma di fare quel passo necessario per sporcarsi un po' le mani e quindi di poter dire attorno al tavolo con gli amici o nei consigli d'amministrazione dove magari si prendono le decisioni di importanti investimenti: guarda, effettivamente so di cosa stiamo parlando perché l'ho provato io stesso.
Questo consiglio è molto importante provare, proprio perché molti di questi sistemi sono facilmente accessibili gratuitamente o a costi molto bassi. Ad esempio, se non avete ancora provato a fare generare delle fotografie, beh, provate i sistemi più noti, perché sono effettivamente eccezionali. Poi anche in questo caso, come in tanti altri, bisogna cominciare a conoscere le macchine, cominciare a conoscere quali sono i prompt corretti per istruire la macchina. Alcuni risultati eccezionali si ottengono solo con i sistemi magari a pagamento, però effettivamente, se ancora non avete provato, è un test da fare. E proprio dell'uso delle immagini, ho fatto riferimento alle immagini non a caso, perché vorrei parlare di questo e tornare da Iago Corazza. Trovate alcuni suoi esempi di lavori eccezionali su iago.com. Iago Corazza, ricordo, è un fotografo che gira il mondo per raccontare soprattutto usi e costumi di tribù veramente sperdute in giro per il pianeta, e con lui ho dialogato sui rischi dell'uso di intelligenza artificiale nella produzione di immagini, ma sentirete che alcune considerazioni vanno al di là della fotografia e delle immagini.
Se pensiamo all'invenzione della stampa di Gutenberg, ha avuto un'accelerazione enorme la diffusione della cultura, però non c'è stata una modifica dei contenuti, perché ovviamente la stampa diffondeva contenuti che preesistevano. La fotografia digitale, che l'abbiamo vista da poco, ha dato un'accelerazione enorme nella diffusione delle immagini e ha comunque cominciato a modificare parzialmente il contenuto, perché l'aumento del numero dei creatori ha un attimo abbattuto il giudizio d'eccellenza. L'intelligenza artificiale ovviamente darà un'accelerazione ancora più grande degli utenti e dei fruitori, che delle volte saranno la stessa persona, e la massima invasività anche però nella creazione dei contenuti. Quindi il pericolo è quello, e per chi fa un lavoro come il mio, dove il patto di veridicità tra l'osservatore delle foto e il creatore della foto è indispensabile per emozionare, perché se chi guarda le mie foto pensa che sono state create e non sono stato un testimonial di un fatto vero, non si emoziona più, al massimo mi dice che è bella la foto, ma l'emozione crolla a zero. Crea un po' di fastidi, perché già i sistemi di post-produzione che utilizziamo normalmente sono già stati invasi da tempo da sistemi di intelligenza artificiale che chiedono di fare cose troppo perfette e troppo invasive, e quindi mi fuorviano gli studenti, diciamo.
Esiste un rischio di sostituzione del lavoro di gran parte dei professionisti che oggi fanno fotografie, diciamoci la verità, in molti casi belle, professionali, fatte molto bene, ma come dire, abbastanza semplici e quasi rutinarie in tanti settori. Queste cose potrebbero essere fatte con l'intelligenza artificiale. Esiste, a tuo parere, questo rischio di sostituzione, o è più, ce la siamo un po' raccontati ed è anche in questo caso una leggenda e non accadrà?
Ma secondo me non è un rischio, è una certezza, perché alcuni livelli, alcuni settori, soprattutto di fotografia, verranno sostituiti per un risultato più rapido, migliore e addirittura estremamente più economico. Allora, il mio, diciamo, la mia preoccupazione è per l'intelligenza artificiale proprio, sono preoccupato per lei. Pensandoci bene, abbiamo fatto un po' di discussione fra colleghi, ovviamente noi siamo reporter, per cui abbiamo una visione particolare, non brilla tanto per futuro, diciamo. Certo, verrà usata sempre di più, ma per cose banali, diciamo. L'omologazione dei risultati è quasi obbligatoria utilizzando questo sistema tecnologico, perché chiunque entro breve potrà arrivare più o meno allo stesso risultato, perché verranno creati ovviamente dei preset sempre più sofisticati che consentiranno agli utenti non alfabetizzati di produrre contenuti di altissimo livello come a gente che è più preparata. E quindi ci sarà questa omologazione dei risultati, contemporaneamente si assisterà a un inevitabile abbassamento del giudizio d'eccellenza, perché ci abitueremo a avere testi, fotografie, artefatti che si assomiglieranno un po' tutti, e quindi il pericolo vero, secondo me, è la morte della creatività per l'umano. Per l'intelligenza artificiale è quello di diventare un accessorio ovvio e poco diversificato. Per l'umano il pericolo è la morte della creatività. Grazie alla tecnologia dell'intelligenza artificiale, i nostri ragazzi, che sono già indirizzati sempre più spesso dai device, sempre connessi dai social, verso le scelte più comode, più facilitate, saranno sempre meno stimolati a creare, ma semplicemente a utilizzare, secondo me. E quindi l'inventiva verrà diluita, così verranno appianate le differenze, il gusto per le differenze, che è quello che fa lavorare noi reporter, e lo spazio della creatività si assottiglierà sempre di più. E a questo punto l'intelligenza artificiale, che invece rielabora dati di creatività immessi dall'uomo, si troverà meno materiale da elaborare, e comincerà a omologare in mille modi quello che ha già utilizzato, imparando da se stessa, ma non vedo una bellezza nel futuro.
Quindi tu dici che il momento migliore per l'intelligenza artificiale è forse oggi. Mano a mano che si va avanti ci sarà sempre più un appiattimento, perché l'addestramento futuro dei sistemi sarà fatto su materiale, o stesso materiale creato dall'intelligenza artificiale, oppure da umani che però si spengono sempre di più.
Certo, il materiale che l'intelligenza artificiale usa ad arte, per quanto sofisticata, lo forniamo noi. Noi gliene forniremo sempre meno, lei poverina, mi viene da dire, elaborerà sempre di più i dati cercando di diversificare, ma poi sai che impara da se stessa, quindi vedo un loop futuro abbastanza inevitabile, e vedo anche un'abitudine degli utenti ad avere documenti, immagini, qualsiasi cosa prodotti dall'intelligenza artificiale, e che si assomigliano un pochino tutti, hanno comunque un minimo comune denominatore riconoscibile. E qui può esserci un problema che si può trasformare anche in un'eccellenza per chi invece fa lavori che escono da questo tipo di... Ma una volta che si è assestato, intendo, ci vorranno anni, però è stato un po' così anche per la fotografia digitale. Un'inondazione di immagini, chiunque può scattare, il giudizio d'eccellenza si abbassa. Però quelli che fanno le cose diverse, dopo un po' di anni, si sono trovati ancora più in cima. È la regola del passo in avanti se tutti fanno un passo indietro.
Abbiamo terminato l'episodio di questa settimana, come sempre grazie per la vostra attenzione, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi auguro un buon ascolto con tutti i nostri podcast originali, li trovate tutti su radio24.it, sulla nostra applicazione e su tutte le piattaforme audio online.